Messa in cena Domini, giovedì 9 aprile.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Cibo del cielo che il Padre ci dà.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
Per ogni uomo sei Dio vicino.
Vogliamo prepararci a questa celebrazione eucaristica in cui, più che in ogni altra santa messa, al centro c'è proprio l'Eucaristia, vi propongo questo esame di coscienza, questo spunto per l'esame di coscienza. Sant'Alfonso Maria dei Liguori, un grande innamorato dell'Eucaristia, ci ha lasciato scritto che il valore di un uomo, il valore di una persona, dipende da come ama Gesù Cristo, da come ama l'Eucaristia. Ecco, allora verifichiamoci se negli ultimi mesi, nell'ultimo anno, siamo cresciuti nell'amore dell'Eucaristia. Per crescere nell'amore dell'Eucaristia devo verificare io come celebro la Santa Messa, come traduco la Santa Messa nelle mie vite di tutti i giorni, e voi verificatevi con quale frequenza andate a Messa la domenica, se cercate di andarci anche nei giorni feriali, che spazio date all'adorazione eucaristica e come tutto questo diventa servizio, perdono, costruzione dell'unità a livello ecclesiale e sociale.
Signore, che nell'Eucaristia effondi in pienezza lo Spirito per edificare e riunire la tua Chiesa.
Abbi pietà di noi, Signore, pietà di noi. Signore, pietà di noi.
Preghiamo. O Dio, che ci hai riuniti per celebrare la Santa Cena, nella quale il tuo unico figlio, prima di consegnarsi alla morte, affidò alla Chiesa il nuovo ed eterno sacrificio, convito nuziale del suo amore, fa che dalla partecipazione a così grande mistero attingiamo pienezza di carità e di vita per il nostro Signore, Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
Come la pioggia e la neve scendono giù dal cielo e non vi ritornano senza irrigare e far germogliare la terra.
Dal Vangelo secondo Giovanni. Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto. Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: «Signore, tu lavi i piedi a me?» Rispose Gesù: «Quello che io faccio tu ora non lo capisci, lo capirai dopo». Gli disse Pietro: «Tu non mi laverai i piedi in eterno». Gli rispose Gesù: «Se non ti laverò, non avrai parte con me». Gli disse Simon Pietro: «Signore, non solo i miei piedi, ma anche le mani e il capo». soggiunse Gesù: chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi, ed è tutto puro. E voi siete puri, ma non tutti. Sapeva infatti chi lo tradiva, per questo disse: non siete tutti puri. Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro: capite quello che vi ho fatto? Voi mi chiamate il Maestro e il Signore e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. Parola del Signore.
Così ogni mia parola non ritornerà a me, senza operare quanto desidero, senza aver compiuto ciò per cui l'avevo mandata. Ogni mia parola.
In qualche modo, più che tenere l'omelia, che ovviamente dovevo tenere, sarebbe bene, a mio parere, continuare con un po' di silenzio a meditare su quello che vi ho proposto nell'esame di coscienza. Credo che una delle caratteristiche sicure della nostra vita, anche considerando magari il lavoro, l'attività che svolgiamo, è la dimensione dinamica. Cioè, qualsiasi cosa io faccio, o cerco di crescere, di migliorare, oppure inevitabilmente io regredisco. Questo vale per lo studio, per il lavoro, per lo sport, per l'attività musicale, per ogni cosa. Ecco, allora io in qualche modo vi dividerei, perdonatemi l'atteggiamento, in due categorie. Chi di voi va a messa tutte le domeniche, probabilmente un po' tutti, visto che state qua oggi che non è obbligatorio, e quelli invece che non vanno a messa tutte le domeniche. Ecco, chi non va a messa ogni domenica deve impegnarsi ad andarci sempre, a cercare di stare sempre in grazia di Dio. Perché senza Eucaristia, senza vita di grazia, senza profonda comunione con Dio, davvero è come se fossimo morti. Tra l'altro il rischio di fallimento eterno, perché l'inferno purtroppo esiste ancora. Ma chi va a messa ogni domenica, vi esorto proprio caldamente a verificarvi sull'importanza della Santa Messa feriale. Credo che non è possibile dire, come ho detto all'inizio, il valore di un uomo dipende da come ama Gesù Cristo. Io capisco come amo Gesù Cristo vedendo come amo l'Eucaristia. Non è possibile amare l'Eucaristia in maniera dinamica, cioè crescente, progressiva, accontentandosi dell'incontro con l'Eucaristia soltanto la domenica. Sarebbe come dire: due fidanzati si vogliono bene, possono vedersi soltanto la domenica e si vedono solo la domenica, ma se possono vedersi anche il lunedì e il martedì e non vogliono vedersi anche il lunedì e il martedì, io ho dei seri dubbi sul fatto che si vogliono bene. Ora io parto sempre dal presupposto, altrimenti non avrei scelto il celibato sacerdotale, fatto sempre dal presupposto che il Signore ci ama più di mille mariti, più di mille figli, più di mille mogli e così via. Però per cercare di spiegarvi, per quanto è possibile spiegare il mistero della Eucaristia, voglio fare qualche altro esempio, un po' strano, ma a mio parere molto concreto. Immaginiamo che uno di voi debba andare a Milano questa sera con l'automobile e io gli faccio questa proposta assurda. Va bene, tu hai l'automobile, il tuo serbatoio è vuoto, io ti do un litro di gasolio e ti garantisco che da qui a Milano non troverai nessuna possibilità di fare rifornimento. Sarebbe un pazzo colui il quale partisse stasera da Eboli per Milano a queste condizioni. Immaginate, giusto per chiarire meglio l'esempio, che io do l'incarico di una persona di comprare un palazzo che costa, un palazzo, un appartamento che costa, non so, 100 milioni di euro o 1 milione di euro, in questo momento non mi interessa, una cifra enorme, e gli do una moneta di 2 euro no, tu con questi 2 euro devi comprare un palazzo, un appartamento e così via. Ovviamente ognuno di noi si rifiuterebbe di fare questa cosa. Ecco, io credo che soltanto questa sia l'Eucaristia e la vita cristiana. Mi rendo conto dell'aspetto assurdo di quello che vi sto dicendo, ma vi esorterei a vedere il rapporto tra l'Eucaristia che stiamo celebrando, il Vangelo che abbiamo ascoltato, e l'episodio famosissimo della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Ecco, Gesù esortò gli apostoli a sfamare tanta gente partendo da un inizio totalmente inadeguato, pochi pani e pochi pesci. A mio parere questa è la grandezza della Vergine Maria. Anche la Vergine Maria viene proposto di diventare madre rimanendo vergine, il che già è assurdo, ma addirittura donna, creatura, diventare madre di Dio creatore. Ecco, credo che tutto questo sia molto più sproporzionato dell'andare a Milano con 1 litro di gasolio o di comprare un appartamento con 1 moneta di 2 euro. Voi mi direte, ma che servono questi esempi per la nostra vita quotidiana? Ecco, io esattamente pensavo questo la sera, la notte prima di essere ordinato prete, e perciò non riuscivo a dormire. Mi sentivo e mi sento totalmente inadeguato per il mio essere prete, per il mio ministero di prete e per quello che il Signore mi chiede di fare. Credo che ogni cristiano, non soltanto ogni prete, ogni uomo, almeno qualche volta nella vita, ha delle crisi di scoraggiamento. Si accorge di essere totalmente insufficiente e inadeguato. Qualche volta mi metto nei panni dei genitori che si rendono conto di dover essere educatori dei figli nella cultura e nel mondo in cui viviamo. Ecco, allora, quello che conta, a mio parere, è distinguere questi 2 aggettivi che forse normalmente non accostiamo: insufficiente e indispensabile. Il sì di Maria all'angelo era del tutto insufficiente per chi diventasse madre di Dio. Forse ci voleva lo Spirito Santo. È del tutto insufficiente le mie parole, quello che io dico sul pane per farlo diventare corpo di Cristo, è opera dello Spirito Santo. Erano del tutto insufficienti i pani e i pesci per sfamare tanta gente, occorreva che Dio li moltiplicasse. Però tutto ciò era indispensabile. Il sì di Maria totalmente insufficiente ma indispensabile. Quei pochi pani e quei pochi pesci del tutto insufficienti ma indispensabili. Quante volte noi sperimentiamo di essere insufficienti, e guai se non ci accorgiamo di essere insufficienti. Saremmo nel delirio dell'onnipotenza, saremmo nella superficialità, saremmo nella presunzione, quindi benedetta la constatazione della propria radicale inadeguatezza e insufficienza. Ma deve essere la consapevolezza di essere indispensabili per il regno di Dio. Capite allora la responsabilità di una libertà che si dona, di una libertà che si impegna, di una libertà che si mette al servizio. Del Vangelo che abbiamo ascoltato voglio segnalare un aspetto specifico. Perché San Pietro pone problemi a Gesù? Signore, tu lavi i piedi a me, e poi addirittura dice: tu non mi leverai i piedi in eterno. Ecco, non è facile entrare nel cuore e nella mente di una persona, di San Pietro, in quell'occasione. Ma vi confido che forse per la prima volta questa sera, meditando e riflettendo su questa pagina del Vangelo, ho colto questa sfumatura. San Pietro era un po' scandalizzato del comportamento di Gesù. Non voleva che Gesù si umiliasse in quel modo. In qualche modo si vergognava che Gesù, il Signore, facesse una cosa così umiliante a lui, che era un povero uomo rispetto a Gesù. Però questa sera, proprio meditando questa pagina del Vangelo, forse per la prima volta ho notato questa sfumatura. Probabilmente San Pietro stava capendo la profonda comunione che ormai lo legava a Gesù. stava capendo la profonda comunione di destino che ormai l'univa a Gesù. Forse perciò, quando Gesù preannunciava la propria sofferenza, Pietro diceva: non sia mai che tu debba soffrire, sottinteso, fa che poi devo soffrire pure io. Perché San Pietro stupido non era, un po' debole, un po' incostante, un po' buffone, un po' presuntuoso, ma stupido non era. Allora mi viene da pensare, con una punta di cattiveria e di malignità, che quando San Pietro vede che Gesù si mette a fare lo schiavo vicino a lui e gli lava i piedi, comincia a pensare: ma fa che poi lo devo fare pure io. Cioè, fa che mi sono messo con Gesù Signore per lavare i piedi alle persone, fa che poi Gesù si mette in testa che devo fare la stessa cosa. Cioè, ma dove vogliamo arrivare? Ecco, allora, questo significa avere a che fare con Gesù. Accettare il capovolgimento del proprio modo di pensare. Avere questa umiltà e disponibilità di fondo a che il Signore ci possa spiazzare. Con quale scopo? Quello che dice Gesù: se non ti laverò, non avrai parte con me. Allora chiediamoci in che misura ci lasciamo lavare e servire da Gesù. In che misura io ho parte veramente con Gesù, veramente partecipo di Lui. In che misura mi lascio davvero servire da Lui. Allora concludo queste parole con un ultimo pensiero collegato a quello che ho detto fino adesso. Gesù ci vuole lavare i piedi per renderci puri, per purificarci. Papa Benedetto ci ha lasciato delle parole grandiose sulla purificazione. Nella Deus Caritas Est, quando dice che l'eros, questa componente così forte del cuore di ogni uomo e di ogni donna, non va disprezzato, non va eliminato, non va represso, ma va purificato, puro, verso un amore che si dona e che non possiede e che non è geloso, ma che si dona, pur rimanendo nella sua componente fisica, istintuale e biologica. Ebbene, quello che voglio segnalare, perdonatemi un'ultima citazione, e quando Papa Giovanni Paolo II, nella sua prima splendida enciclica, la Redemptor Hominis, dice che Cristo, e quindi ogni uomo, per poter regnare davvero, deve servire. Ed è il Vangelo che abbiamo ascoltato stasera, ma precisa. Per poter servire bisogna regnare. E per regnare, Giovanni Paolo II dice una cosa terribile e stupenda: regna veramente non chi ha dei terreni, non chi ha dei titoli, non chi è imperatore, ma chi esercita il regno più difficile che esista, il regno, il dominio su se stessi, sulla mia lingua, sui miei pensieri, sui miei sentimenti, il dominio di sé. Questa è l'unica vera libertà interiore. Se ci riflettete, io posso donarmi agli altri, come Don Roberto si dona alla Chiesa diventando prete, mi posso donare nel matrimonio, mi posso donare come padre, mi posso donare come parroco, mi posso donare come capo di Stato, soltanto se sono padrone di me stesso, soltanto se cammino in questo discorso continuo di purificazione dell'amore. Guai a pensare che la castità e la purezza siano il contrario dell'amore, esattamente il contrario. La Vergine Maria e Gesù Cristo ci hanno insegnato come si ama, come ci si dona con la purezza di cuore. Impariamo allora da Pietro a lasciarci lavare da Cristo, a lasciarci lavare dalla Chiesa attraverso il sacramento della confessione, perché cibandoci dell'Eucaristia possiamo imparare ad amare, possiamo imparare a servire. Questo è l'unico vero rinnovamento della Chiesa e del mondo. Fratelli, mentre celebriamo il grande amore di Dio per l'uomo, eleviamo la nostra comune filiale preghiera al Signore
perché la voglia esaudire. Preghiamo insieme dicendo: accresci, Signore, il nostro amore. Signore Gesù, nella tua sapienza hai voluto perpetuare il dono dell'Eucaristia mediante il ministero dei sacerdoti. Fa che siano sempre fedeli alla missione che hai loro affidata. Signore Gesù, nel gesto di lavare i piedi ai discepoli hai indicato la misura dell'amore fraterno. Concedi che le nostre relazioni umane siano improntate sul tuo esempio. Signore Gesù, non ti sei ribellato al tradimento di Giuda. Dona a chi si è allontanato da te la luce e la forza del tuo amore, perché possa tornare a te. Signore Gesù, tu sei con noi fino alla fine del mondo. Visita con il dono del tuo spirito le nostre case e i luoghi nei quali viviamo, perché possiamo sperimentare sempre il dono della tua presenza. O Signore, tu hai voluto essere per sempre l'Emanuele, il Dio con noi, e hai insegnato che il compimento di tutta la legge è l'amore a Dio e al prossimo. Esaudisci la nostra preghiera e donaci, mediante il nutrimento eucaristico, la forza per vivere in pienezza il comandamento della carità. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Comunione con tutta la Chiesa, mentre celebriamo il giorno santissimo, nel quale Gesù Cristo, nostro Signore, fu consegnato alla morte per noi, ricordiamo e veneriamo anzitutto la gloriosa e sempre Vergine Maria, Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo. San Giuseppe suo sposo, i santi apostoli e martiri, Pietro e Paolo, Andrea, Giacomo, Giovanni, Tommaso, Giacomo, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Simone e Taddeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio e Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Giovanni e Paolo, Cosma e Damiano e tutti i santi. Per i loro meriti e le loro opere e preghiere, donaci sempre aiuto e protezione.
Accetta con benevolenza, Signore, l'offerta che ti presentiamo, noi tuoi ministri e tutta la tua famiglia, nel giorno in cui Gesù Cristo nostro Signore affidò ai suoi discepoli il mistero del suo corpo e del suo sangue, perché lo celebrassero in sua memoria. Disponi nella tua pace i nostri giorni, salvaci dalla dannazione eterna e accoglici nel gregge degli eletti. Santifico, Dio, questa offerta con la potenza della tua benedizione e degnati di accettarla a nostro favore, un sacrificio spirituale perfetto, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. In questo giorno, vigilia della sua passione, sofferta per la salvezza nostra e del mondo intero, egli prese il pane nelle sue mani sante e venerabili e, alzando gli occhi al cielo a te, Dio Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione, spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese questo glorioso calice nelle sue mani sante e venerabili, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Amore eterno presente.
Padre onnipotente, che nella vita terrena ci nutri alla cena del tuo figlio, accoglici come tuoi commensali al banchetto glorioso del cielo, per Cristo nostro Signore.
Il celebrante, il presidente della celebrazione, incenserà il Santissimo Sacramento per dare il giusto contributo di onore al dono che Dio ha fatto a noi nell'Eucaristia. Poi faremo una breve processione e in processione accompagneremo il Santissimo per la deposizione all'altare della Reposizione, dove ancora noi incenseremo il Santissimo Sacramento e poi in silenzio scioglieremo l'Assemblea. Per cui chiedo a tutti, da quel momento in poi, di mantenere in Chiesa un clima di silenzio e di raccoglimento.